Do la parola a Monsignor L'Orefice, Vescovo di Palermo, che viene nominato da Papa Francesco, secondo me non a caso, perché Monsignor L'Orefice, che è un parroco della provincia di Ragusa, viene nominato Vescovo dopo che ha lavorato al Centro Regionale per le Vocazioni con Don Puglisi, quindi diventa Vescovo di Palermo nel segno e anche nel ricordo di quella che era l'attività e l'opera di Don Pino Puglisi. Ecco, io vorrei chiedere a Monsignor L'Orefice se secondo lui c'è stato questa evoluzione, queste fasi di cui abbiamo parlato in questo rapporto complesso tra la Chiesa e la mafia.
L'argomento che oggi affrontiamo è l'argomento di fondo, il ruolo della Chiesa di Papa Francesco nel contrasto alle mafie, alla corruzione, alla povertà e alle diseguaglianze sociali. Questo tema in fondo mi permette di ascoltare voi, e questa è la cosa più bella, perché voi avete molto da dirci, perché voi avete un senso critico che dovete sviluppare, semmai noi vi stiamo accanto anche per potervi aiutare non a reprimerlo, ma a potenziarlo, ma nel senso più bello del termine, di senso critico. Critico significa, nella etimologia, significa discernimento, capire in profondità. Pensate con la vostra bella intelligenza. E spero che noi oggi stiamo accanto a voi per darvi ulteriore modo di esercitare la vostra capacità critica. La Chiesa di Papa Francesco, cosa vogliono dire coloro che hanno pensato questo titolo, che d'altra parte ringrazio per l'invito? Cosa caratterizza la Chiesa che Papa Francesco cerca di costruire, di sognare? E se mi permettete, lo possiamo forse comprendere se consideriamo che il suo primo viaggio fu a Lampedusa, 8 luglio 2013, subito dopo la sua nomina, possiamo dire, che avvenne a marzo, se ricordate, potete ricordare anche voi molto tranquillamente. A Lampedusa, noi lo sappiamo, approdano ormai da alcuni decenni migliaia di profughi, di persone che la vita ha reso non persone, ha reso scarti, rifiutati dalla terra. Il Papa veniva da un altro continente, vi ricordo appunto che viene dall'America Latina, dall'Argentina, un popolo segnato anche da tante contraddizioni, ma soprattutto segnato da una violenza inaudita per mano di chi è detentore di un regime oppressivo e repressivo. E era stato da poco eletto vescovo di Roma e sentì parlare dei barconi che affondavano nel nostro mare. Sentì parlare di quel cimitero che stava diventando il Mediterraneo, dove donne, bambini, giovani come voi perdono la vita ancora oggi annegando. Quei ragazzi e quelle ragazze, quei bambini hanno i sogni che avete voi, hanno cuore e aspirazioni che avete voi. E andando a Lampedusa, Papa Francesco ha indicato alla Chiesa una chiara rotta, era sul mare, quella di partire dagli esclusi, dai più poveri, dagli scartati della società. Recandosi a Lampedusa, Francesco ha voluto dare un segnale. La Chiesa sta dalla loro parte. Annuncia il Vangelo, etimologicamente euangelion, significa bella notizia, a partire dalla discriminazione e dalle ingiustizie, da lì si riparte, proprio perché oggi il mondo ha bisogno di una bella notizia, ha bisogno di sentire, per esempio, la notizia che è il cuore del Vangelo, non beati i potenti, mi permettete in siciliano, lo dico, almeno dalle mie parti del Ragusano, in Sicilia, il corrispettivo di beato è miatiddu, che significa beato lui. È felice chi è potente. E invece Gesù di Nazaret ha detto beati i poveri. Quindi il Papa Francesco indica quella rotta. Lì, in quel porto aperto di Lampedusa, il Papa è andato certo per pregare, ma anche per risvegliare le coscienze di tutti. In quel primo viaggio il Papa ha posto una domanda al mondo, chiara, una domanda che Dio continua a porre a ciascuno di noi. Caino, dov'è tuo fratello? Perché è chiaro a tutti e tutte noi che se ci sono gli scartati della terra, ciò non è frutto del caso, non è frutto di un destino cieco, è frutto di un sistema che abbiamo costruito, un sistema economico, finanziario, politico, che per alimentarsi, per continuare a vivere nei suoi lussi, ha bisogno che una parte della famiglia umana sia scartata, quella che chiamiamo sud del mondo, che chiamiamo Africa, che chiamiamo America Latina, piuttosto che Medio Oriente. In effetti, se ci pensiamo bene, siamo dentro ad un sistema strutturale di perversione e, lasciatemi usare il termine, di peccato. Peccato. Se lo depotenziamo da ogni moralismo, sappiamo che peccato è la lucidità che un uomo ha di agire non secondo l'istanza della sua coscienza, perché nessun uomo perde la coscienza. Se io ammazzo una persona, so che sto facendo qualcosa che umanamente è una diminuzione già della mia stessa appartenenza al genere umano. Dunque, in effetti, se ci pensiamo bene, siamo dentro ad un sistema strutturale di peccato costruito da quelli che possiamo definire i nuovi Erodi per difendere il proprio benessere. Siamo in una società chiusa in se stessa che, per riprendere le parole di Papa Francesco, cito, ha dimenticato l'esperienza del piangere, del patire con. La globalizzazione dell'indifferenza ci ha tolto la capacità di piangere, dice Francesco. E guardando il mondo di oggi, domandiamoci con lui: chi governa allora? Il denaro? E come governa? Con la frustra della paura, della disuguaglianza, della violenza economica, sociale, culturale e militare che genera sempre più violenza, lo dice Papa Francesco nel 2016. Il denaro è l'idolo davanti al cui altare si immola tutto e tutti. Ma tutto ciò su che cosa è fondato? Siamo in una dittatura del denaro fondata sulla paura. I signori del denaro ci mettono paura per alimentare i loro affari. La nostra paura viene alimentata, viene manipolata attraverso i mass media, i fabbricanti di armi, di morte e di profili di profitto facili alimentano la nostra paura, perché sanno che la paura, dice Francesco, ci indebolisce, ci destabilizza, distrugge le nostre difese psicologiche e spirituali, ci anestetizza di fronte alla sofferenza degli altri, alla fine ci rende crudeli, indifferenti verso gli altri. Ed è in questo contesto che ritorna dunque la domanda: Caino, dov'è tuo fratello? Una domanda che ci interpella tutti e tutte, e interpella anche la Chiesa, la mia Chiesa, con le sue responsabilità. Dunque, qual è la Chiesa che Papa Francesco sta cercando di disegnare? È una Chiesa che vuole partire dalla realtà, dalla concretezza. A me piace dire dalla carne della vita umana, dalla carne della gente. È una Chiesa in uscita dalle proprie mura. Non una Chiesa che dall'alto delle sue sicurezze annuncia la sua verità, ma una Chiesa che percepisce che può essere credibile nel suo annuncio del Vangelo di Gesù di Nazaret se esce dalle sagrestie e sta sulla strada. Lì, sulla strada dove vi è il dolore del mondo, lì dove stanno gli scartati della terra, dove stanno le vittime delle ingiustizie. Questa è la Chiesa che anche io nel mio piccolo cerco giorno dopo giorno, che desidero che diventi sempre più visibile concretamente anche a Palermo, nella nostra città, nella vostra città, cari ragazzi e care ragazze. La nostra città che dobbiamo insieme riscattare da tutto quello che la schiavizza e non le permette di prendere il largo. Partire dalla realtà, partire dagli esclusi, dalle vittime, non è una novità, un pallino di Papa Francesco. Se mi permettete, questo è il mio compito anche precipuo, è quello che fece Gesù. dall'accogliere i lebbrosi, allora esclusi dalla città, fino alla frequentazione delle donne, allora molto emarginate dalla società, e la frequentazione dei pubblici peccatori. Per meglio spiegare questo suo progetto di un mondo diverso, di un mondo migliore, con un linguaggio biblico antico, oggi forse può essere incomprensibile quello che appunto si diceva il regno di Dio, Gesù narrò la parabola del buon samaritano. Forse la ricorderete, di quell'uomo che i briganti avevano rapinato e quasi ucciso, lasciandolo sul ciglio della strada mezzo morto. Tanti passavano nell'indifferenza, e in quella parabola Gesù denuncia che anche un sacerdote passò da quella strada senza fare nulla per il malcapitato, continuando ad andare per la propria strada verso il tempio. Si incamminava tra l'altro verso il luogo del culto. Gesù non lodò quel sacerdote che se ne andava a svolgere le sue pratiche religiose, e lo faceva nell'indifferenza verso chi stava su un ciglio di strada. Gesù indicò come esempio un samaritano, cioè uno straniero, un eretico per i giudei, che passando e vedendo la concretezza di quella sofferenza, scese da cavallo, si prese cura di quella vittima. Le vittime, gli scartati della terra, non sono cosa di altri, sono volti, mani, dolore che ci riguardano, che ci chiamano alla responsabilità. Ma chi sono i nuovi buoni samaritani in terra di mafia, la nostra, che scendono da cavallo dal loro mondo privato per piegarsi sulle ferite di una terra violentata dal sistema del potere mafioso? E voi lo sapete, vi faccio qualche nome. Sono sindacalisti come Salvatore Carnevale, sindacalista della CGIL. Chiasciara, piccolo centro che noi conosciamo del nostro entroterra palermitano, difendeva le cause dei braccianti, dei urnatara, li difendeva dalla mafia dei gabelloti e, come avete sentito, dei latifondisti, e che per questo fu ucciso proprio dalla mafia il 16 maggio 1955. Chi sono oggi i buoni samaritani? Sono giovani appena un po' più grandi di voi, come Peppino Impastato. Quando io feci il mio primo discorso, appena consacrato vescovo, qualcuno poi mi criticò. Ma come, un vescovo che cita Peppino Impastato? Ma perché? Perché non posso citarlo? Peppino Impastato, che dalla sua radio out denunciava la mafia di Cinisi. Avrete tutti certamente visto il film 100 passi, che narra la vicenda di Peppino. Da questo giovane coraggioso non interessa se era credente o meno, tutti dobbiamo imparare a compiere i nostri 100 passi di responsabilità, di assumerci le nostre responsabilità, come diceva, lo cito a memoria, il grande cardinale Carlo Maria Martini: ciò che conta è essere credibili. Mi colpisce il fatto che Peppino nella sua lotta era quasi solo, a mani nude, senza appoggi, con pochi altri ragazzi. Gli uomini veramente liberi non attendono che si muovano prima gli altri per agire. Nella nostra società siamo portati a scaricare la responsabilità sugli altri. Anche Gesù di Nazareth, quando scacciò i mercanti dal tempio, era solo. Sapeva di rischiare, sapeva bene che quel gesto profetico ne avrebbe preparato la morte. Eppure andò per la sua strada, aveva 30 anni, pressappoco. Quello che possiamo fare noi, facciamolo, senza attendere che gli altri facciano ciò che è giusto. Gesù si prende le sue responsabilità, e lo spirito profetico, lo spirito che lo connota, lo spirito di Dio Padre che era in lui, lo spinse ad agire. Lo spirito è l'energia divina, che è energia che ci dal di dentro ci spinge a fare. La sua ora, così come la nostra ora, è in ogni momento, è qui. Qui ed ora, non domani. Chi sono dunque oggi i nuovi buoni samaritani? Sono uomini generosi come il prefetto Carlo Alberto Dalla Chiesa, inviato in Sicilia dopo l'omicidio di Pio La Torre. Fu inviato da Roma a Palermo, ma senza poteri reali per schiantarsi contro il potere mafioso. Il cardinale Salvatore Pappalardo, mio predecessore come vescovo di Palermo, nell'omelia per i funerali del generale in quell'affollata chiesa di San Domenico, quel giorno disse così: sentite, dobbiamo prendere sempre più coscienza, ognuno per la parte di responsabilità che lo riguarda, di quanto presenti, forti e tracotanti siano le forze del male che operano nella nostra società per tutelare e difendere i loschi interessi di potenti fazioni variamente denominate. Che cosa voleva dire il cardinale Pappalardo quando parlava di potenti fazioni e di loschi interessi? Io non lo so, ma posso ben pensare che aveva in mente che la mafia che ha mortificato e mortifica la nostra terra e il nostro paese non è quella della manovalanza, ma che la mafia è costituita da potenti fazioni e da loschi interessi, anche di natura economica, finanziaria e politica. Il potere mafioso, non possiamo essere ingenui, non è solo una questione di comune criminalità organizzata. La mafia dalla quale dobbiamo liberare la nostra terra è la mafia legata a quei membri delle classi dirigenti che fanno della corruzione lo strumento per conservare i propri privilegi. Quella è la direzione dove dobbiamo riconoscere il potere mafioso, ma non vorrei sbagliare, questo è quello che pensava soprattutto anche Giovanni Falcone quando parlava di menti raffinatissime. La corruzione, denunciata continuamente da Papa Francesco, non è estranea a tutto ciò. E la corruzione non è qualcosa di episodico, essa è figlia di un sistema raffinatissimo, si tratta di qualcosa di sistemico, non di qualche evento eccezionale. Anche le leggi a volte possono essere pensate e redatte proprio per alimentare un sistema di interessi, di corruzione, sfruttando i bisogni della gente e le risorse pubbliche a fini privati. Di fronte a questa realtà dobbiamo scendere da cavallo, dal nostro privato, dalle nostre sacrestie, uscire dai nostri recinti di sicurezza effimera e impegnarci insieme in un rinnovato processo di liberazione. Voi giovani amate la sincerità e la trasparenza. Non posso finire questo mio breve intervento senza riconoscere che non sempre nel passato la Chiesa Cattolica sia uscita dalle proprie sacrestie. Non sempre, non tutta la comunità ecclesiale. Avete sentito anche come ha presentato bene il professor Mangiameli, no? La realtà variegata della Chiesa. La Chiesa Cattolica sia uscita appunto dalle proprie sacrestie, non sempre, non tutta la comunità ecclesiale, senza generalizzazioni che non aiutano a capire davvero la storia. Noi la vogliamo leggere in profondità. Ha saputo scendere da cavallo per esercitare un ministero di liberazione dal peccato mafioso e dal sistema di corruzione. Forse dobbiamo chiedere perdono per quando, come Chiesa, non abbiamo fatto quanto dovevamo fare. Quando siamo stati omissivi o in silenzio, quando abbiamo annunciato i valori evangelici in forma astratta, senza annunciarli nelle omelie o nelle catechesi, o frontalmente, a partire dalla realtà della nostra terra violentata dalla mafia, a partire dalle vittime. Ma se io come vescovo oggi sono qui, se sono qui a condividere con voi speranze e sogni di cambiamento, se sono qui con voi a guardare in avanti per guardare ad una Sicilia liberata dal potere mafioso, se oggi sono qui con voi a desiderare un futuro di pace, di giustizia, di dignità per tutti e per tutte, delle donne in particolare, perché spesso le più maltrattate e violate, allora vuol dire che la Chiesa che Papa Francesco cerca di testimoniare sta camminando, sta prendendo forma. Se sono qui con voi, lo devo anche, come poco fa veniva accennato, anche alla testimonianza e all'insegnamento di due preti e di un giovane magistrato del nostro sud. Lo devo a Don Pino Puglisi,
ucciso a 56 anni dalla mafia a Brancaccio, ormai quasi 25 anni fa. Il Signore mi ha dato la grazia di conoscerlo e di condividere con lui meravigliose esperienze in favore dei giovani. Oggi per la Chiesa è un beato, martire, la definizione per la Chiesa, in odium fidei, non c'è bisogno di tradurre. Per odio della fede è stato ucciso, della fede cristiana. La Chiesa, riconoscendo il suo martirio, contemporaneamente ha dichiarato la mafia costitutivamente antievangelica. Nella beatificazione di Puglisi c'è anche un pronunziamento della Chiesa nei confronti della mafia. E se sono qui lo devo anche a Don Peppe Diana, quando ero parroco, così come ho fatto altre volte, frequentando altri santuari, anche se non direttamente religiosi. Io ho portato i miei parrocchiani a Cinisi, nei luoghi di Peppino Impastato. Io ho portato i miei parrocchiani a Casal di Principe. Lo debbo anche a Don Beppe Diana, ucciso a 36 anni dalla Camorra, quasi 24 anni fa. Di Don Diana, Papa Francesco, in una pubblica manifestazione per la giornata della memoria per le vittime della mafia di qualche anno fa, nel 2014, ha voluto fare un gesto, come lui ne fa spesso, ha indossato il paramento, la stola sacerdotale di questo prete. Con quel gesto il Papa ha voluto dire: è questa la strada che dobbiamo scegliere come Chiesa, quella di Don Puglisi e di Don Diana. Però una terza figura, se sono qui, lo devo anche, a volte se ne parla poco, anche a Rosario Livatino, se ne parla poco. Magistrato ucciso dalla mafia a 38 anni, il 21 settembre 1990, per cui c'è in corso l'iter della beatificazione, come Don Pino Puglisi. Stando alla sentenza che ha condannato esecutori e mandanti del suo omicidio, Livatino è stato ucciso perché, leggo dalla sentenza, perseguiva le cosche mafiose impedendone l'attività criminale laddove si sarebbe preteso un trattamento lassista. Oggi sapete qual è il dramma? Ma chi me la fa fare? Ma perché devo mettere le mani nel covo dei serpenti velenosi? Non posso vivere tranquillo, semmai come hanno fatto altri, e semmai, ma perché devo essere io ad assumermi questa responsabilità? Questo è il dramma e su questo ci dobbiamo ribellare, costi quel che costi. Ma grazie a questi uomini, e continua la sentenza, cioè una gestione giudiziaria, se non compiacente, almeno pur inconsapevolmente debole, che è poi quella non rara che ha consentito la proliferazione, il rafforzamento e l'espansione della mafia. Rosario Livatino non faceva mistero di una profonda fede cristiana che conciliava rigorosamente con la laicità della propria funzione. È rimasto celebre, a proposito, un passo di un suo scritto dei primi anni Ottanta, quando in tema di rapporto tra fede e diritto lui così si esprimeva. Sentite che potenza. Il compito del magistrato è quello di decidere. Una delle cose più difficili che l'uomo sia chiamato a fare, decidere. Ed è proprio in questo scegliere per decidere, decidere per ordinare, che il magistrato credente può trovare un rapporto con Dio, un rapporto diretto, perché il rendere giustizia è realizzazione di sé, è preghiera, è dedizione di sé a Dio. Rendere giustizia è un atto di culto, è un concetto meraviglioso. Un rapporto indiretto per il tramite dell'amore verso la persona giudicata. Il magistrato non credente sostituirà il riferimento al trascendente con quello al corpo sociale, con un diverso senso, ma con uguale impegno spirituale. Entrambi però, credente e non credente, devono, nel momento di decidere, dimettere ogni vanità e soprattutto ogni superbia. Devono avvertire tutto il peso del potere affidato alle loro mani, peso tanto più grande perché il potere è esercitato in libertà ed autonomia. E in fondo alle sue agende, gli inquirenti che indagavano sulla sua morte trovavano sempre una sigla misteriosa, STD, come voi scrivete SVB, che li mise a lungo in scacco finché non scoprirono il mistero. Il significato STD era sub tutela Dei, nelle mani di Dio, sotto la protezione di Dio. Finisco. Da Don Puglisi, da Don Diana, dal giudice Livatino, dunque, ho ricevuto la testimonianza che una chiesa profetica, una chiesa libera e liberatrice è possibile. Da loro ho ricevuto l'insegnamento che la Chiesa si può permettere di essere profetica e liberatrice nella misura in cui è una Chiesa povera, che non cerca appoggi, che prende le distanze dal potere, dagli stili di potere, che non cerca privilegi dalle classi dirigenti, che vive sulle strade degli uomini e delle donne di oggi, confidando solo nella potenza della debolezza esaltante del Vangelo di Gesù Cristo. E nel concludere questo incontro, per poi magari rispondere alle vostre domande, proprio voglio ricordare due frasi di Don Pino Puglisi. Ve ne faccio dono. La prima: a questo può servire parlare di mafia, parlarne spesso, in modo capillare, a scuola. È una battaglia contro la mentalità mafiosa, che è poi qualunque ideologia disposta a svendere la dignità dell'uomo per soldi. E l'altra frase di Don Pino: 20, 60, 100 anni, la vita, a che serve se sbagliamo direzione? Per lui che era cristiano, continuava Puglisi, ciò che importa è incontrare Cristo, vivere come Lui, annunciare il suo amore che salva, portare speranza e non dimenticare che tutti, ciascuno al proprio posto, anche pagando di persona, siamo i costruttori di un mondo nuovo.